Comincia nel migliore dei modi, parole al vento dal Veneto, che oggi si occuperà della fine del desiderio da un articolo di Elisabetta Rosa Spina sul Corriere della Sera. La fine del desiderio. Chiunque volesse cominciare invece desidera telefonare o anzi mandare un messaggio alla nostra redazione, ha la possibilità di farlo digitando il 348 222 72 94. Cari amici, chi ha spento il fuoco? Chi ha spento il fuoco del desiderio? Oggi partiamo con questa domanda semplice, diretta, brutale, come un pugno nello stomaco. L'antropologo David Le Breton. Lo dice Elisabetta Rosa Spina in questo articolo, lo cita, dice che il colpevole ha un nome preciso e un volto luminoso. Lo smartphone, bravissimo, sei arrivato prima di tutti. Sto parlando con il regista qui che è dall'altra parte dello specchio. Sì, effettivamente è lo smartphone perché ha un nome ben preciso e un volto luminoso. Lo smartphone, cioè il telefono furbo, vuol dire in italiano. Un assassino gentile, sempre in tasca, fumante, sempre lì a chiamarci, anche per nome. Ci seduce, ci tiene svegli, ci distrae e questo anestetizza qualsiasi desiderio. È diventato lo smartphone il nostro piccolo altare portatile davanti al quale è necessario inginocchiarsi. La Breton, parla di società spettrale. Siamo vivi ma non presenti, presenti nemmeno a noi stessi. Camminiamo curvi, occhi bassi sullo schermo, a rischio di pestare la fronte sui pali della luce, come se l'unica realtà che contasse fosse quella digitale. Altro che voglia di vivere, altro che desiderio, si annacqua tutto, si anestetizza tutto. Il desiderio, quello vero, è un'altra cosa, eh? È gusto, è curiosità, è il rischio di uscire, di incontrare, di cambiare sguardo. Oggi invece pare ci si accontenti di scrollare la realtà virtuale. Ma desiderare è un verbo attivo, non certo passivo. Non si consuma il desiderio, si coltiva piuttosto, dopo aver ben dissodato il terreno. Si conquista addirittura con una bandierone da piantare, come quando da bambini sognavamo. Che ne so, un gioco, per mesi lo sognavamo e poi lo toccavamo con mani tremanti e con voce tremolante. Oggi è tutto a portata di click e quindi tutto perde valore. Il filosofo Byung-Chul Han lo dice chiaramente: la società della trasparenza ha ucciso l'eros. Se tutto è visibile, immediato, cosa resta da immaginare? Il desiderio è fatto di attesa, non certo di notifica. Cari amici, intanto stiamo continuando a riflettere sul tema della fine del desiderio. Pare che sia un caro estinto il desiderio. Mio zio, a proposito, il fratello di mia mamma si chiama Desiderio, non interessa a nessuno, ma probabilmente era il compimento dopo due femmine del desiderio di mio nonno Riccardo, avere un figlio e l'ha chiamato appunto Desiderio. Un ascoltatore intanto ci ha scritto: io per disintossicarmi lascio il telefono spento tutto il sabato, mi sento un po' più umano. In effetti, nella puntata precedente, nella slide precedente, abbiamo citato che insomma, che lo smartphone abbia ucciso il desiderio e l'antropologo David Le Breton dice che il colpevole ha un nome preciso, un volto luminoso, appunto, lo smartphone che c'è il volto luminoso. Quindi ecco, lasciarlo spento non è una brutta idea, caro Fabio da Ferrara, ti capiamo e non ti compatiamo, anzi ti ammiriamo. Spegnere il telefono, infatti, oggi è come buttare giù un muro, perché il desiderio, dice Le Breton, ha bisogno di assenza, di spazio, di mancanza, anche di noia, anche di noia. Viviamo nell'epoca invece della presenza obbligata, del impegnare il tempo, sempre raggiungibili, sempre connessi. Ma non è un po' come vivere in una prigione con le sbarre dorate, si chiede qualcuno? Se non ci manca nulla, allora niente ci attira. E la vita è fatta di desiderio. Senza mancanza non c'è vita, non c'è desiderio, ma solo consumo. Consumo torto collo. È come guardare un'intera stagione, come dire, come guardare un'intera stagione di una serie in un giorno solo. Non resta niente. Ma se la guardi una puntata a settimana, l'attesa diventa parte del piacere, no? Quindi ecco, i consigli, anche se i consigli non servono a nessuno, dovremmo imparare di nuovo l'arte di desiderare, prendere tempo, prenderci tempo, respirare, anche fallire, come diceva Cesare Pavese, me lo sono segnato, il desiderio è la più grande forza dell'anima e non serve chissà che, basta camminare e guardarsi intorno, sì, proprio camminare. Il sociologo Le Breton lo consiglia: la randonnée, il cammino lento, è un atto di riconquista di sé, perché mentre i piedi si muovono, anche il pensiero si slega. Noi stiamo pensando alla fine, la fine del desiderio, su un articolo di Elisabetta Rosa Spina apparso qualche giorno fa sul Corriere della Sera. Pare che sia lo smartphone ad averlo ucciso. Mi piace questa citazione di Davide Le Breton, l'antropologo: il colpevole ha un nome preciso e un volto luminoso, lo smartphone, appunto. E poi ecco, abbiamo riflettuto sul tema che, insomma, sarebbe bene smettere di essere sempre connessi. Il desiderio è la più grande forza dell'anima e per far sentire l'anima senza orecchie è necessario ci sia silenzio, essere disconnessi in qualche modo. Poi abbiamo tutto, ma non abbiamo niente che ci accenda davvero. Questa è stata l'ultima volta, la ricordavo prima, ma quando è stato invece l'ultima volta per voi che avete desiderato qualcosa per davvero? Non parlo di un pacco che arriva da Amazon, non volevo dirlo, ecco, parlo di quella fame interiore che ti fa alzare la testa, che ti fa battere il cuore. L'antropologo Le Breton ci parla del biancore. Che cos'è? È uno stato di assenza, di sparizione, come dire ho un vuoto, non ci sono più, che è il contrario dell'intensità, dell'eccesso, è l'appiattimento. E qui mi viene in mente la balena bianca di Melville, Moby Dick, il desiderio che non si può afferrare, che sfugge sempre un attimo prima, che si nasconde sotto la coltre dell'oceano. Ma è proprio lì che nasce probabilmente la tensione vitale. Oggi siamo tutti pieni ma svuotati, sempre sazi ma mai nutriti, e allora il desiderio si spegne, o peggio si nasconde, dice l'articolista, diventa anestesia. C'è chi beve per non per divertirsi ma per sparire. Ecco il paradosso, dunque. Abbiamo costruito un mondo pieno di stimoli ma che ci lascia apatici. Il desiderio si è rifugiato nei boschi o in un libro o nella voce di chi ti guarda negli occhi o, come Moby Dick, si nasconde sotto la superficie dell'acqua. Non si può essere superficiali alla ricerca del desiderio, bisogna andare in profondità. Intanto ci è arrivato un duetto, o anzi un messaggio da parte di Giorgia: ma se allora il desiderio è assenza, allora non dovremmo cercarlo, dovremmo aspettarlo. Se è assenza, dovremmo aspettarlo, non cercarlo. Stiamo riflettendo in merito all'estinzione del desiderio causato, secondo un antropologo, Le Breton, dallo smartphone, dal viso sempre acceso. Però ecco, Giorgia, probabilmente hai ragione, dovremmo aspettarlo e non cercarlo il desiderio. Per aspettare non significa non fare nulla, si può anche attendere attivamente. Infatti un'attesa attiva è tenere aperta la finestra anche se fuori piove, per dire, no? Il desiderio, quindi, per quanto possa essere minacciato dalla malattia moderna che è legata all'eccesso di risposta senza riflessione, provate a pensare, quando c'era carta e biro, non sto arrivando fino al calamaio, ma alla penna, al calamaio, ma sto parlando direttamente della biro, qualche anno fa. Prima di dare una risposta a qualcuno per lettera bisognava rifletterci sopra. Adesso con la messaggistica istantanea è veramente folle far attendere uno più di 5 minuti e quindi siamo prigionieri dell'eccesso di risposta. Abbiamo sempre un modo per riempire dunque il silenzio tra un bip bip e l'altro. Un silenzio che invece sarebbe importante per ascoltarci. Lo diceva Rilke, questo è, forse siamo qui per dire casa, ponte e fontana, cioè cose semplici e vere, lo diceva un poeta, anche molto complicato come Rilke. Ecco, ci manca la poesia del poco, la bellezza del gratuito, insiste l'autrice di questo articolo, Elisabetta Rosa Spina, e non ha tutti i torti, anzi ha ragione. Siamo inondati di fast food, che è diventato il simbolo di una fame impaziente. Si mangia senza gusto, si vive senza fame. Ma il desiderio nasce proprio nella distanza tra ciò che sei e ciò che potresti essere. La tua versione migliore non arriva con un upgrade, arriva se la insegui. Come scrive Cohen Levinas, la filosofia ci invita a resistere al presente, a cercare uno spiraglio, un altrove, una possibilità, anche piccola magari, anche solo una passeggiata senza notifiche. Ci si accontenta di poco, ma il poco è moltissimo. Cosa desideravi a 15 anni? E oggi? È cambiato il tuo fuoco o si è spento? La morte del desiderio, la fine del desiderio, questo articolo che abbiamo preso dal Corriere della Sera a cura di una articolista, di una giornalista interessante, Elisabetta Rosa Spina, una buonissima penna dalla quale abbiamo così preso qualche spunto per riflettere insieme in quest'ora che passiamo insieme qui su RWS Accendi la Speranza. Cosa desideravi a 15 anni? Noi non siamo nati per essere produttivi, siamo nati per essere vivi, vivi. E il desiderio è la corrente che ci tiene accesi, una corrente continua e anche alternata. Davide Le Breton, questo antropologo, parla di uno sciopero dell'esistenza, giovani che si chiudono in casa, si chiamano così tecnicamente i hikikomori. Uomini e donne che si spengono lentamente, che dicono non ne vale la pena, eppure restano connessi, sempre online. Quindi non vivono più, ma vivono una vita, virtuale, cioè non vivono. È un ritiro neanche spirituale, che però non è silenzio, è rumore di fondo, è scomparire senza spegnere il wifi. E allora come si riaccende quel fuoco, quella passione? Forse basta poco. Una cosa che non sai, una cosa che ti fa paura, o anche solo una promessa. Domani provo a fare qualcosa che non ho mai fatto. Il desiderio, cari amici, non è spettacolo, è fragilità. Lo continua a dire David Le Breton. Esistere è accettare la precarietà. E questa sì, è un atto eroico. Accettare la precarietà. Noi siamo precari e quindi viviamo a più non posso. E siamo ancora qui alla morte del desiderio, alla disidratarsi del desiderio. Un articolo preso dal Corriere della Sera a cura della giornalista Elisabetta Rosa Spina. Abbiamo riflettuto su diverse cose, sullo smartphone che uccide il desiderio, sull'attesa che manca, sull'eccesso di risposta. Poi abbiamo riflettuto sul fatto che è necessario riscoprirlo, questo desiderio, andare sott'acqua in profondità e non accontentarsi esclusivamente della polvere superficiale. È davvero tutto perduto il desiderio? Oppure siamo ancora in tempo? Beh, ognuno deve rispondere per sé, ma non è tutto perduto, vai. Anzi, l'antropologo già citato, Le Breton, lo dice chiaramente, quando vede piazze piene per un festival di filosofia si commuove. E ha ragione, siamo ancora capaci di desiderare, lo dimostra ogni persona che si alza dal letto e fa una scelta, anche minuscola. Desiderio infatti è scegliere di esistere, non solo di sopravvivere, di essere curiosi, non cinici, di guardare negli occhi, non solo negli schemi e negli schermi. Certo, non è facile perché il digitale ci vuole rapidi, multitasking, brillanti, con il pollice molto muscoloso, ma la profondità si coltiva nel tempo lento, rendiamocene conto. Il futuro è ancora una possibilità. Lo sosteneva Simone Weil a suo tempo, l'attenzione presa nella sua purezza è una forma di preghiera. Allora, oggi proviamoci, cari amici, a little prayer for you, una piccola preghiera per te, cantava Rita Franklin, lasciamo un momento vuoto, proviamoci, non da riempire, magari da ascoltare e chissà, magari, torna il desiderio. Lo sapevi che desiderum significa lontano dalle stelle? Il desiderio è proprio quando le stelle erano coperte e quindi bisognava auspicare qualche cosa senza guardare le stelle. Beh, proviamo ad alzare lo sguardo verso il cielo, cari amici. Forse il desiderio arriva di nuovo, arriva con forza.